Ladies and gentlemen, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Venerdì 3 marzo 2023, Davide Secchi che vi parla, al mio fianco Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E in regia Mauro Magnitosi. È venerdì, quindi siamo tutti felici per l'imminente weekend, ma intanto sale la preoccupazione degli italiani per la propria situazione economica, alla luce dei segnali che arrivano a livello macroeconomico. A dirlo è il recente Consumer Outlook 2023 di Nielsen EQ, dedicato alle prospettive dei consumatori. Più di un italiano su tre, il 36% per la precisione, nutre questi timori. L'81% delle famiglie ritiene infatti che l'aumento del costo della vita sia la causa principale delle proprie difficoltà finanziarie, mentre il 43% dichiara di essere stato colpito soprattutto dal rallentamento generale dell'economia. Il 70% degli intervistati ha la sensazione di vivere in un periodo di recessione e il 57% si aspetta che la crisi economica possa continuare per almeno un altro anno e anche oltre. Ma
la salute è prima di tutto.
Ci mancherà.
E non è un modo di dire, ma una realtà per gli italiani che la mettono in cima alla classifica delle componenti di maggiore importanza, in particolare la salute mentale, con il 31% delle dichiarazioni, seguita dalla sicurezza finanziaria e lavorativa, direi, 27%. In terza posizione si colloca il benessere fisico. 25% e poi il tentativo di risparmiare per il futuro, 24%. Chiude al quinto posto l'equilibrio tra vita privata e lavoro, al 23%.
Scusa, ma il campionato di calcio a che posizione è?
Non mi sembra una priorità di
fondamentale, perché fanno finta di niente, in realtà è tutto su quello. Continua.
Non mi sembra proprio. Comunque, in meno di un anno, appunto, sono più che raddoppiate le famiglie in difficoltà, che raggiungono quota 23% contro il 10% dell'inizio dell'anno scorso, cioè del 2022. Inoltre è aumentato di 7 punti il numero di persone considerate caute, che sono al 59%, ovvero sono quelli che non hanno problemi economici in realtà, non particolari, però hanno deciso di essere prudenti con le proprie spese.
Prudenza prima di tutto, eh?
Sì.
Luci accese e casco allacciato. Le spese discrezionali scendono. Il 54% degli italiani pensa di ridurre la ristorazione fuori casa. Infatti i ristoranti praticamente sono un assedio totale.
Risalti. Infatti non so, lo dicono, ma forse non lo fanno.
No, va bene. Il 49% taglierà sull'abbigliamento, tutti in mutande, e il 48% sull'intrattenimento fuori casa. Questo sta già avvenendo in qualche modo. Gli eventi, teatro, concerti sono sempre stracolmi, invece i cinema drammaticamente vuoti. Meno consistenti invece i tagli alla spesa alimentare. Una delle grandi preoccupazioni degli italiani, Silvia, è l'impatto della crisi dal punto di vista ambientale. Secondo la classifica dei rischi globali riportata dal World Economic Forum, 5 su 10 nel breve periodo, 2 anni, sono legati a tematiche green, clima, ambiente, natura, e infatti sono tutti in macchina. I consumatori italiani riflettono la preoccupazione globale, poiché dimostrano di avere una maggiore consapevolezza rispetto al tema della sostenibilità. Sì, per esempio il 57% di loro è disposto ad acquistare solo beni essenziali, ma dove? E il 29% ha dichiarato che eviterà gli sprechi alimentari.
Non ci credi?
Sono basito da queste clamorose balle.
Allora, tu non ci credi, questo è vero, perché tu vai in giro e vedi un sacco di macchine. Effettivamente anch'io ieri mi sono concessa un'uscita serale ed era impossibile circolare. Io mi sono detta, ma com'è possibile che di sera non sia possibile circolare?
Ecco.
Però il problema vero è che da un lato la gente si preoccupa di questi argomenti,
sì, e dall'altro fa il resto.
Ci tormentano giustamente, perché ci sono delle evidenze inequivocabili. Dall'altro canto però le soluzioni per la gente comune non sono così evidenti, così a portata di mano, e poi non c'è abbastanza cultura effettivamente, perché se io decido di prendere la macchina piuttosto che l'autobus, non è perché non voglio prendere l'autobus, ma perché magari quell'autobus lì non mi aiuta ad andare dove devo andare
ma
in quel
certo,
momento.
Ma certo, la verità invece è un'altra, è che siamo un po' dei bugiardi. È come quando ci chiedono per chi è votato.
È vero, diciamo cose che non sono vere, hai ragione, certo. Facciamo dichiarazioni di voto o dichiarazioni di intenti che non corrispondono alla realtà dei fatti.
Ma che ci fanno apparire veramente belli, affascinanti.
Vero, affascinanti, così. È vero.
Meno male che ci abbiamo la musica, perché abbiamo i Gorillaz. Ritorna il progetto micidiale di Damon Albarn, che non ne sbaglia una, non si sa come. E infatti, a distanza di 23 anni dal debutto, esce questo Cracker Island. E questa canzone Silent Running è già un martello pneumatico, featuring Adeleye Omotayo, Gorillaz, Damon Albarn. Daily on Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 3 marzo 2023 e ancora c'è questo lungo riassunto che ci porta a Sanremo. Sanremo è finito ormai da 3 settimane, eppure si tirano le somme. Qualcuno vorrebbe Amadeus fuori dalle scatole, però intanto i numeri sono sempre migliori, le canzoni chi se ne frega, ci sono tanti personaggi, è uno spettacolo che funziona, un circo abbastanza evidente da questo punto di vista, quindi perché cacciarlo via? Inoltre vogliamo sempre essere protagonisti noi tra gli utenti, tifosi, non vogliamo solo parlarne così al bar, ed ecco perché ne esce fuori da qualche stagione a questa parte il cosiddetto Fanta Sanremo. Insomma, è un po' l'apoteosi delle nostre famigerate manie di protagonismo, no? Soprattutto quelle che vengono alimentate dai social, e quindi siamo noi anche a decidere, siamo noi anche a cercare, a inventarci delle squadre, ecco il Fanta Sanremo. Ma questo successo del Fanta Sanremo, Che cosa potrebbe portare ai marchi, ai brand, alle aziende, al business? Noi abbiamo la fortuna di avere qui con noi Mirko Bruni, COO di The Fool, la Digital Intelligence Company, che ha dedicato un corposo report al gioco che avvince e coinvolge milioni di italiani. Buongiorno Mirko.
Buongiorno a tutti.
Allora, com'è andato questo Fanta Sanremo? Perché poi alla fine c'è qualcuno che dice che in realtà si è andato un po' meno bene, ma probabilmente si sta radicando come è successo, accaduto tanti anni fa al Fantacalcio, o no?
Sì, questo è assolutamente vero. Possiamo con certezza affermare che il Fanta Sanremo sia andato molto bene, okay, e alla grande. Certo, bisogna vedere che numeri guardiamo. Vi do solo alcune cifre di riferimento. La partecipazione è cresciuta del 720% rispetto all'anno scorso. Ci sono stati 4,2 milioni di squadre create e 17 milioni di visitatori al sito. Le interazioni con l'account Instagram di Fanta Sanremo sono state di 4,4 milioni. È cresciuto su tutti i fronti rispetto allo scorso anno, se parliamo di interazioni. Certo che la differenza dove sta e dove sta il poter fraintendere il successo medio del Fanta Sanremo è che l'anno scorso con gli artisti che salivano sul palco e citavano il Fanta Sanremo, perché era uno dei punteggi che si potevano acquisire, effettivamente se ne è parlato molto di più. Quest'anno è stato un po' più silenzioso, ma attenzione che silenzioso, questo è proprio l'esempio concreto, è molto diverso da valore.
Sì, infatti, buongiorno, sono Silvia Antonini. Le osservazioni che sono state fatte da alcuni analisti erano proprio rispetto alle citazioni, cioè proprio al fatto di parlare del buzz che c'era intorno al Fanta Sanremo, e lei giustamente ci ha chiarito che era una questione più che altro di comunicazione sul palco, che quest'anno non è stata fatta, è stata data privilegio agli interventi di Chiara Ferragni con Instagram, eccetera. Volevo chiedere, che cosa ci insegna questa esperienza del Fanta Sanremo, che comunque, come giustamente ha sottolineato lei, è enorme in termini di numeri?
La lezione che ci portiamo a casa, credo la più preziosa, è quella dell'importanza di riuscire a offrire un'esperienza coinvolgente per gli utenti, a renderli co-protagonisti e a farvi sentire appartenenti ad una comunità. Comunità che però non è la comunità del Fanta Sanremo, ma è la comunità che loro stessi si creano, con gli amici, con i colleghi, con anche persone sconosciute, giocando e interagendo con il Fanta Sanremo. È proprio il contrappeso al grande numero, che pure i numeri del Fanta Sanremo sono stati, l'abbiamo detto prima, molto grandi, ma è il valore che hanno portato. Quindi forse un po' meno visibilità per tutti, ma per chi ha giocato è stata un'esperienza che è andata oltre la semplice visibilità o la semplice viralità del gioco.
Ma chi sono i fantasanremisti? Abbiamo delle cifre, dei numeri, dei visi, dei volti, delle caratterizzazioni? Chi è che ci gioca?
In realtà la risposta è un po' tutti, ci sono delle nicchie che sono venute fuori nella nostra analisi molto evidenti. Intanto parliamo di un pubblico mediamente giovane, E questo è in linea, no, con anche il pubblico del Festival di Sanremo, che diventa sempre più giovane, questo grazie alla, alle idee e alla rivoluzione che ha portato un po' Amadeus. Principalmente sono appartengono a diverse community di giocatori del Fantasarremo. Da una parte abbiamo i super fan dei, dei cantanti, dall'altra parte abbiamo quella che possiamo chiamare una generazione Z abbastanza ben definita, e anche una buona parte di quelli che sono i millennial, e poi tanti operatori o persone professionisti del mondo digitale social, perché chiaramente è un fenomeno che ha interessato un po' tutti. Abbiamo giocato anche qui da noi in The Fool.
Senta, ma quali sono effettivamente quindi le ricadute a livello di business? In termini di visibilità sono enormi, no? Anche per gli artisti, non so, gli artisti che vengono messi nelle squadre, cioè, voglio dire, sul fronte proprio, se mi posso permettere, dei ricavi, dei fatturati, il Fanta Sanremo come contribuisce?
Contribuisce a creare una relazione più lunga per il brand con gli utenti. Voi sapete che tendenzialmente puntiamo tutti ad avere occasioni di grande visibilità per il nostro brand, no? Quindi posizionare uno spot durante il Festival di Sanremo, che è il Super Bowl italiano, ce lo possiamo dire, ti permette di raggiungere una audience estremamente ampia ed estremamente vasta. Poi però quando vai a fare le misurazioni di come è andato lo spot, di come sono andate le vendite, ti poni un tema di memorabilità. Quanto è rimasto nella mente dello spettatore, dell'utente, il messaggio del mio brand? Nel Fanta Sanremo, per esempio con le leghe dei brand, alcune persone si sono iscritte alle leghe che venivano messe a disposizione appunto da un marchio, e hanno interagito in questo meta, in questa meta esperienza con il marchio per molto tempo. In questa interazione si sono divertiti, in questa interazione erano con gli amici, in questa interazione sono diventati protagonisti e si sono divertiti. Queste sono le relazioni che favoriscono molto di più il ricordo, per cui magari mi dimentico lo spot che ho visto passare durante il Festival di Sanremo, ma non mi dimentico il brand che mi ha accompagnato nell'esperienza del Fanta Sanremo. E questa è un po' la sfida che il Fanta Sanremo è riuscito a risolvere per i brand. Non sono gli unici, perché poi alcuni brand hanno partecipato a Sanremo in un modo tale che hanno favorito il divertimento, il brand entertainment, e sono riusciti a creare delle interazioni di valore. Però diciamo che forse il maggior valore, anche in termini di ricavi sui brand, è proprio una possibilità di entrare in contatto, di ingaggiare, di divertire l'utente e di favorire il ricordo del brand.
Capito. Secondo te ci sono ulteriori sviluppi nei prossimi Fanta Sanremi? C'è qualcuno che ha avanzato delle idee, dei progetti, delle aggiunte che possano rendere il gioco ancora più funzionale al business?
Secondo me assolutamente sì, probabilmente è un po' presto, perché immagino che i ragazzi del Fanta Sanremo abbiano avuto un po' di idee, ma adesso saranno concentrati sul prossimo progetto, che sarà il Fanta Eurovision. Ma la cosa più divertente è che la maggior parte delle idee probabilmente verranno dagli utenti stessi. Succedevano delle cose estremamente interessanti durante le serate. Venivano inventati bonus e malus del Fanta Sanremo dagli utenti, addirittura hanno dovuto mettere una VAR per vedere
addirittura
i bonus e malus, perché i cantanti sul palco ne facevano di ogni e veniva il dubbio: ma è un nuovo bonus? È un nuovo malus? E in realtà la cosa bella, secondo me più preziosa, che io personalmente mi porto a casa, è che torniamo un po' alla rete per come era una volta, ai concetti che venivano citati nel Clue Train Manifesto. È stata data una piattaforma agli utenti non tanto per ingaggiare con i brand, ma per divertirsi tra di loro. E questi si autoregolano. Questi si danno delle regole da soli, quindi molte cose sfuggono anche a quello che è il controllo e il regolamento anche di chi l'ha organizzato.
L'organizzazione primigenia, certo.
Questa è la parte più bella, quindi le evoluzioni arriveranno sicuramente, le occasioni per i brand arriveranno sicuramente. Quest'anno appunto per i numeri è stata data un po' la dimostrazione che il Fantasarremo diventa uno di quegli appuntamenti che per i brand va valutato attentamente, perché può essere un'ottima occasione, e saranno sempre di più, immaginiamo, le possibilità di interazione.
E allora, Festival di Sanremo è il gioco adesso legato, che diventa anche un ponte possibile e concreto di business per i brand, protagonista grazie al racconto di Mirko Bruni, CEO di The Full Digital Intelligence Company, oggi ospite qui a Daily On Air del Sound of ADV dalle frequenze Radio Atlanta, e lunedì anche sulla prima pagina del Daily Net. Grazie Mirko e buon weekend.
Grazie a voi.
A presto, grazie.
A tutti.
Esatto, Daily Sport qui a Daily On Air, The Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, venerdì 3 marzo. Oggi parliamo, per l'ennesima volta mi verrebbe da dire, di quello che è diventato un fenomeno di costume ormai, ossia il padel, la padelmania, insomma, perché dal 10 al 12 marzo Roma sarà per 3 giorni proprio così la sede del padel mondiale. Perché non so se ve ne siete accorti, cara Silvia, ma nel padel in Italia ci sono numeri da record.
Sì, ne abbiamo parlato, abbiamo parlato ampiamente.
Facciamo un riassunto: 6.000 campi, quasi 2.400 strutture e oltre 1 milione di giocatori. Tutti i dati che saranno celebrati in questa 3 giorni romana, ricordiamo, dal 10 al 12 marzo, che sarà tempo appunto di PIX, Padel Italy Experience, la prima fiera del padel.
Allora, durante questi 3 giorni gli utenti, il pubblico, potrà godere di uno spazio espositivo che sarà ambientato in 20.000 metri quadri, dedicati appunto a campi di gioco, allestiti per giocare, ai convegni e alle ultime tendenze di mercato.
Sì.
PIX Padel Italy Experience vedrà la partecipazione di oltre 90 espositori, le fasi finali del Master Tennis Program Ranking Amateur, quindi gare, che si svolgeranno sul campo centrale su una tribuna da 800 posti, e le fasi finali del circuito Slam. Inoltre si potrà assistere alla prima esibizione dell'Inclusive Padel Tour, che vedrà scendere in campo giocatori con arti artificiali, diversamente abili.
Dopo aver dato le cifre abbastanza approssimative naturalmente di quello che succede in Italia, a Roma ci sono invece 100.000 praticanti con 280 impianti sportivi e oltre 1.500 campi spesso sold out. Lo scorso anno per la prima volta è stato al Foro Italico l'Italy Major Premier Padel con oltre 30.000 spettatori. Questa nuova 3 giorni vuole essere anche l'occasione per promuovere un'immagine moderna, sportiva e inclusiva di Roma. Il Comune infatti ha voluto coinvolgere nel torneo le scuole elementari, medie e anche gli istituti superiori. I campi da gioco e l'evento sono stati intitolati ai principali monumenti cittadini. E quindi dopo questa parentesi dedicata al padel, alla fiera espositiva che sarà nella 3 giorni tra il 10 e il 12 marzo, ritorniamo alla nostra musica. Prima abbiamo ascoltato i Free Love, una delle band più eccitanti della Scozia, perché non si sa quasi mai cosa Suzy e Lewis Cook, che sono chiaramente marito e moglie, faranno dopo. Però è una musica super kraftwerkiana, molto elettronica ma anche allo stesso tempo super pop, quindi pensate una sorta di rave all'interno di una cabina telefonica. Qualcuno ha definito la musica dei Free Love, che hanno pubblicato Inside, e noi abbiamo ascoltato Open the Door. Ma adesso è il momento di Peter Berkley, che però non c'è più da un sacco di tempo. È un recupero questo di un artista che fondamentalmente era passato inosservato. La Numero Group, la casa discografica, porta alla luce la musica appunto di questo artista queer, Peter Berkley, morto di AIDS alla fine degli anni 90, ed è una sorta di riedizione onirica, un po' sognante, delle musiche, che so, di Terence Trent D'Arby negli anni 80, quindi piani di grandissimi dissinte, musica funk, pop e R&B, molto di quell'epoca, però come sempre universale. E allora andiamo ad ascoltare il Foo Peter Berkley con I'm Not Your Toy. Sonic Science 2.0, il nuovo studio biometrico di Spotify che esplora, attenzione Silvia, l'impatto fisico dell'audio. E oggi parliamo anche di questo nel nostro Daily Trend all'interno di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano. La musica e i podcast possono far ridere o rendere tristi, ma possono anche aumentare il richiamo di un brand e la probabilità di acquisto di un prodotto da parte degli ascoltatori. Ma va? Per esplorare questi aspetti è stata realizzata una ricerca, Sonic Science, ed era il 2021, obiettivo studiare la relazione tra musica e cervello. Quest'anno Sonic Science torna con una versione 2.0 in collaborazione con la società di ricerca biometrica Mind Prober e con Josh McDermott, che è un dottore che dirige il Laboratory for Computational Audition del MIT. Nel nuovo studio le scoperte mostrano come l'audio influenzi fisicamente gli ascoltatori e rafforzi la loro capacità di ricordare. Per capire meglio come gli ascoltatori si rapportino con i contenuti audio presenti sulla piattaforma, Spotify ha collaborato con Mindprober a questo studio, primo nel suo genere, che misura l'attività elettrodermica degli utenti di Spotify.
Se ti ricordi, mercoledì scorso, l'altro giorno, abbiamo parlato del lancio di Pitch, che è la nuova piattaforma commerciale di Rai Pubblicità, legata proprio alla musica,
certo,
che si basa su questo, cioè sul fatto che la musica crea un legame fortissimo tra gli ascoltatori, cioè tra i fan,
certo,
e
appassionati,
e i brand,
certo,
e sfrutta proprio questo concetto. Comunque, partendo da questo studio del 2021, in cui il focus era sull'attività cerebrale, Sonic Science 2.0 esplora oggi l'impatto fisiologico del suono e il modo in cui i marketer possono sfruttare il valore unico della musica e dei podcast per raggiungere efficacemente i consumatori. Nel primo studio di Sonic Science sono stati monitorati gli effetti dell'audio digitale sul cervello, esaminando come i profondi livelli di personalizzazione e interattività di Spotify lo rendano più coinvolgente e immersivo dei social media. Più 27% della TV, più 23% e della radio, più 23%. Non so se saranno contenti i nostri amici radiofonici.
Ed eccoli dunque i principali punti emersi dalla ricerca di quest'anno. I partecipanti allo studio, dopo la maggior parte delle loro sessioni di ascolto, hanno riferito che anche quando stanno ascoltando una canzone che evoca sensazioni tristi, quando si sintonizzano su Spotify ricevono una carica di energia tipo Dan Peterson, ti ricordi? E questo indipendentemente da quando hanno effettuato l'ascolto, da cosa hanno sentito e da cosa stessero facendo in quel momento. Il 93% del coinvolgimento cerebrale verso i contenuti ascoltati si è trasferito direttamente nell'engagement degli annunci e di conseguenza le inserzioni hanno registrato un impatto del brand superiore del 19% su Spotify rispetto a tutti gli altri media.
Io queste informazioni le verificherei ulteriormente.
Certo.
Non sono del tutto sicura che sia vero, ma comunque, sulla base dell'attività elettrodermica degli ascoltatori di Spotify, ossia appunto l'eccitazione misurata attraverso il sistema nervoso simpatico che quando si attiva fa produrre sudore al nostro corpo, durante lo streaming è stato possibile capire se il contenuto audio ascoltato provocava o meno l'eccitazione emotiva. E studiando gli attributi acustici come la ballabilità, l'energia, la strumentalità, lo speechness, ovvero la presenza di parole parlate appunto in una canzone, ha reso possibile essere il 30% più accurati nell'identificare i contesti in cui si trovavano utenti mentre ascoltavano musica. Quindi ci ha dato una risposta alla fine. È emerso appunto che gli utenti ascoltano una diversa tipologia di musica a seconda dell'attività che stanno svolgendo. Mi sembra abbastanza ovvio?
Ho capito, però se certe
volte non l'abbiamo mai messo nero su bianco, va bene. Il coinvolgimento degli ascoltatori rispetto alle inserzioni che accompagnano i contenuti è altrettanto forte. E il coinvolgimento prodotto da una canzone o da un podcast può essere molto diverso rispetto a quello verso un'inserzione pubblicitaria, ma la ricerca ha rivelato che l'alto livello di coinvolgimento degli ascoltatori Spotify rimane comunque costante anche durante gli annunci audio.
Mind Prober lo chiama effetto carry over e ha implicazioni significative per gli inserzionisti. Maggiore è l'impatto del contenuto audio, maggiore sarà l'impatto dell'annuncio successivo. Gli ascoltatori di Spotify sono pronti ad assimilare i messaggi dei brand. Il 73% dei partecipanti ha dichiarato di essere aperto ad ascoltare gli annunci pubblicitari sui servizi di streaming audio se il tono si adatta a ciò che stanno facendo in quel momento. Gli utenti di Spotify non si limitano a ricordare gli annunci, ma acquistano i prodotti, pare. Un partecipante allo studio su 5 ha riferito di aver cercato un brand o un prodotto online dopo averne sentito parlare in un'inserzione di Spotify. E alla domanda, oh, ma quanto è probabile che in futuro acquisti un prodotto o un servizio di cui hai sentito parlare su Spotify? Beh, il 30% ha risposto che è probabile che lo faccia. Io sono già pronto ad acquistare, ma poi io sono uno che sui social agisce da questo punto di vista. Se vedi una cosa, lo vedi associato e come un boccalone va subito a comprare.
Beh, mi piace l'idea del boccalone. Beh, in realtà è quello che dovrebbe fare la pubblicità, quindi evidentemente funziona.
Funziona per i boccaloni come Davide Secchi.
No, che... per i consumatori, ma perché i boccaloni? Dai.
Ma sto scherzando, ma ci mancherebbe altro. E allora, Delion Air, The Sound of Adivi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta. Vi saluta, vi auguro un fantastico weekend. Vi rimanda la puntata di mercoledì prossimo con tantissime sorprese, grande musica, grandi invitati. Non mancate. Silvia, buon fine settimana
anche a te e anche a tutti i nostri ascoltatori,
ma soprattutto al grande Mauro Magnitosi. Lo lasciamo con gli Algiers, che sono un trio di rock sperimentale americano composto da Frank James Fisher, Ryan Maham e Lee Teske, polistrumentisti che sono stati inseriti nel revival del post-punk, ma essendo americani sembrano più britannici, una cosa abbastanza strana. Sono stravaganti, sono reattivi, sono sempre incavolati e politicamente molto impegnati, eppure hanno sempre delle frecce particolari. Allora andiamo ad ascoltare dal nuovo album Shook, questa è Everybody Shatter, Algiers. Ciao a tutti.
Side off and let it bleed, it's the same song. On Osage and 85, sure enough gonna take it, but not alive, it's the same song. God stopped in 21, but if they said your name, you might live on, it's the same song. White crow with 19 folks say they're gonna buy back so that you don't. It's the same song. They say, oh Lord, a man done gone. 14th and 5th, the fly flies on. It's the same song. Shake the sound with the cockpit. Shut your ass and shut your ears. Scream, shout, try to drown it out, but it won't let you unhear it. Shake the sound we forgot to fear. Shut your eyes and shut your ears. It will revolve for a little while, but we all fall down in tears.
Dance, I wanna dance. I wanna dance into the after. Until it come to pass, a lot broken glass. Everybody break down and shatter. I wanna dance. Yeah.
dance. Everybody break out in shadow. Dance, dance, I wanna dance, dance, I wanna dance, dance, I wanna dance, 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 d